Lena Meyer-Landrut, l'insieme di questi due cognomi appunto dirà qualcosa ai conoscitori di politica tedesca, con Satellite, brano vincitore dell'Eurovisione. Mi siamo in piena simbologia per quel che riguarda l'Unione Europea, i suoi problemi, il suo sventolio o meno di bandiere. 11:50 minuti per chi ci segue in diretta, un saluto anche a chi ci segue alla nostra replica serale. Il vaso di Pandora cambia argomento.
Sì, è stato insomma sgomento, perplessità e soprattutto le immagini che ci sono arrivate dalla Bulgaria, l'ottavo congresso del DPS, che rappresenta le istanze della minoranza turca, è stato sconvolto dalla drammatica aggressione del suo leader, il politico, una figura discussa è rimasto illeso, ma da poi ha dato le dimissioni. Insomma, un uomo gli ha puntato una pistola alla testa, poi si è dimostrato una pistola vera e propria, comunque avrebbe potuto, se sparata da distanza così breve, anche ferirlo gravemente, addirittura ucciderlo, e alla fine diciamo tutto è finito per il meglio. Insomma, c'è stata la reazione, l'uomo è stata tolta la pistola, poi è stato anche malmenato dai partecipanti al congresso, e poi sono intervenuta la polizia. Per capire cosa è successo, noi abbiamo in linea Francesco Martino da Sofia. Ecco Francesco, come possiamo leggere questa vicenda? Cosa ci dice? Quali sono i retroscena? Un incidente che solleva domande, lo scrivi anche tu in un tuo articolo pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso.
Sì, innanzitutto buongiorno a te e a tutti quelli in linea. Spero che la mia voce si senta bene.
Sì, si sente perfettamente.
Benissimo. Sì, è stato un episodio che appunto per un breve tempo ha catturato l'attenzione dei media internazionali. Non succede appunto tutti i giorni che le telecamere catturino un'aggressione di questo tipo, però l'attenzione internazionale, come era possibile prevedere, è presto scemata. Qui in Bulgaria rimangono molte domande aperte, questo su diciamo vari piani. Innanzitutto si discute apertamente su quale sia il significato di questa aggressione, perché l'aggressore, la persona che appunto ha puntato la pistola, si è rivelata essere una pistola a gas al volto di Ahmed Doğan, il leader del DPS, non ha ancora dato alcuna spiegazione di questo atto, e anche da parte della polizia, comunque degli inquirenti, non sono arrivate, come posso dire, delle ulteriori informazioni. Specifico che la procura di Sofia ha deciso di accusare l'aggressore, che si chiama Oktay Yeni Mehmedov ed è un uomo della minoranza turca in Bulgaria, non di tentato omicidio, bensì di aggressione e di minacce. Questo perché ha ritenuto appunto che la pistola non fosse in grado di uccidere in realtà, anche perché i proiettili erano a salve o caricati con del liquido urticante. Per i bulgari è particolarmente importante capire quali sono le conseguenze politiche di questo atto. Questo perché il DPS rappresenta fondamentalmente, anche se non in modo ufficiale, la minoranza turca qui in Bulgaria. La Bulgaria negli ultimi 20 anni ha avuto un equilibrio etnico fondamentalmente tranquillo, però rimane un punto comunque delicato, quindi da questo punto di vista si aspetta di capire di più. Non sembra che ci siano un legame diretto tra la rappresentanza della minoranza e questa aggressione, però appunto è un tasto sempre molto delicato.
Ecco, rapporti con la minoranza turca in Bulgaria, che insomma negli ultimi decenni sono stati in qualche modo anche accompagnati da episodi spiacevoli, insomma le cose non sono andate sempre bene.
No, però c'è da dire che proprio da questo punto di vista il ruolo del DPS ha giocato un ruolo molto importante. Non dimentichiamo che nell'89, proprio verso la fine dell'esperienza comunista, se c'era un paese balcanico che suscitava timori rispetto a possibili tensioni interetniche era proprio la Bulgaria. Nell'89 fondamentalmente buona parte della minoranza turca di Bulgaria, che oggi è intorno al 10% della popolazione, era stata cacciata dal paese. e quindi c'erano timori molto molto profondi. Poi invece, appunto, con l'arrivo del regime democratico, la comunità turca ha trovato una sua rappresentanza politica proprio grazie al DPSE, che in qualche modo ha garantito la minoranza durante questi 20 anni più o meno. Ecco, il prezzo da pagare.
C'è stato. La Bulgaria ha fatto i conti con quell'episodio?
Ma fondamentalmente no, nel senso che è un episodio che non è stato mai approfondito più di tanto, forse anche a causa dei timori stessi della minoranza, che dopo aver vissuto questa esperienza particolarmente traumatica e avendo appunto trovato una rappresentanza politica nel nuovo ordine democratico, ha preferito non insistere troppo nel cercare le responsabilità dell'epoca.
Ecco,
dicevo, è particolarmente importante tenere presente la doppia faccia del DPSE. Da una parte ha garantito appunto rappresentanza politica, cosa che altre minoranze come quella Rom in Bulgaria non sono riuscite a ottenere, dall'altra ha imposto quello che potremmo definire un monopolio politico, cioè il DPSE rappresenta le istanze della comunità. Chi all'interno della comunità non è d'accordo, fondamentalmente non trova una sua voce.
Non trova una sua voce. Grazie Francesco. Martino, volevo farti fare solo ancora una battuta sulla vicenda di Preshov. Tu segui anche da vicino le vicende del Kosovo e quelle della Serbia, la rimozione di quel documento, ma rimani per favore in linea con noi, perché io devo mandare prima Viaggiando e poi le informazioni sulla viabilità. Volevo parlare brevemente di questo argomento dopo la pausa.
Il vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
E torniamo in onda, ancora Francesco Martino in collegamento da Sofia. Ecco Francesco, quello che ha catalizzato l'attenzione, insomma, nel sud-est d'Europa è stato anche questa caduta di questo monumento all'esercito di liberazione di Preshevo, voluta insomma dalla popolazione albanese di quella parte della Serbia meridionale, e rimossa dalle autorità serbe. Non ci sono stati incidenti, ci sono state però dure polemiche sia degli albanesi locali, sia degli esponenti kosovari, sia di quelli albanesi. È stato detto, insomma, così si rallenta, si rischia di compromettere il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. Ecco, cosa ci puoi dire di questo fatto?
Sì, volendo fare una considerazione per quanto possibile breve e concisa, direi che innanzitutto questo episodio conferma che nei Balcani in generale la memoria, ma anche i monumenti che fanno riferimento alla memoria, continuano a essere divisivi molto spesso, e quindi in qualche modo lo schema che abbiamo visto degli eventi, come si sono sviluppati a Preshevo la settimana scorsa, in qualche modo richiama altri eventi simili. Ad esempio, probabilmente ne avete parlato, anche a Mostar c'è stato un attentato che ha fatto saltare in aria un monumento ai caduti dell'armata bosniaca.
Certo.
Devo dire, volendo trovare un aspetto positivo, è che nonostante le minacce in questo senso, non c'è stato appunto uno sviluppo violento, almeno per il momento, se non una ritorsione, per così dire, da parte degli albanesi kosovari in Kosovo, che hanno rimosso un monumento nella municipalità di Vitina, e c'è stata la defecrazione di alcuni cimiteri. Quello che rimane da vedere è quanto la questione di Preshevo sia legata ai negoziati che sono in questo momento in corso tra Belgrado e Pristina sui rapporti che appunto si stanno delineando tra la Serbia e il Kosovo. Probabilmente questo atto di forza da parte dell'esecutivo di Ivica Dačić a Belgrado in qualche modo può rientrare in uno scenario di qualche concessione da fare in Kosovo. Tutto questo però naturalmente resta da vedere se davvero c'è questo tipo di considerazioni.
Benissimo, grazie Francesco Martino, corrispondente del Osservatorio Balcani e Caucaso da Sofia, per averci spiegato cosa è successo in quest'area di cui si parla anche poco nei media occidentali. Grazie Francesco.
Grazie a voi.